Signori e signori, madame e messie, ladies and gentlemen, eccoci qua alla N per N tendente a infinito.
Per N tendente a 180 più che altro.
Ah, ok, 180.
Non so se è la 180, comunque tende a 180.
Vabbè, comunque tende. Benissimo, siamo
dopo
qua.
Quasi un mese di assenza.
Un mese?
Quasi, sì.
Bene, c'è il trinange nello stato puro.
Ferie,
dopo vacanze. Che ci hanno ricordato che siamo la trasmissione più longeva della radio, ci siamo presi ben un mese di cialtronaggine, sì. Molto bene. Bene, allora, detto ciò e dopo aver fatto questa premessa, penso che possiamo iniziare con le news. Va bene, parto, mi dicono di partire, però io potrei dare subito la voce a
una voce femminile. Non abbiamo ancora il collegamento.
Non abbiamo il collegamento. Va bene, allora inizierò io, visto che non c'è il collegamento. Vabbè. Allora, una news, diciamo, interessante, anche se non l'ho ancora ben capita dal punto di vista tecnico in cosa consiste, è uno studio fatto da alcuni ricercatori internazionali per creare un vaccino contro le false news.
Che detto così sembra una cagata, ma in realtà è una cosa interessante.
Detto così sembra una cagata pazzesca, cioè questi dicono sostanzialmente che c'è un modo per riuscire a
immunizzare
la gente rispetto alle false news. Vabbè, sti scienziati sostanzialmente hanno iniziato a ragionare su come sia possibile, introducendo piccole quantità di notizie false all'interno di news, a far sì che le persone riescano a distinguere le notizie false da quelle vere. Poi non ho capito come funziona, tu l'hai capito?
No, assolutamente no.
No, bene,
e difatti io né te siamo scienziati che fanno questo tipo di lavoro.
Esatto, però devo dire che l'idea, sicuramente la ritroveremo questa idea fra un po' di tempo,
probabilmente anche rovesciata.
Anche rovesciata, esatto. E l'idea di per sé è interessante, insomma, cioè il fatto che sia possibile far sì che la gente. Ah, collegato a questo, fra il resto, ho visto oggi la notizia, che poi non sono riuscito a ritrovare da fonte originale, che praticamente Facebook, per ridurre di nuovo le fake news, ha deciso di dare priorità alle news, alle informazioni provenienti dai media ufficiali.
Ah, e non ce l'aspettavamo?
No, ma no. Sì, me l'aspettavo, sì. Però fa un po' ridere.
Però non così presto, dici.
Ma fa un po' ridere, nel senso che le news dei media ufficiali sono autorizzate, sono col bollino, le altre no. E questo è abbastanza interessante sul concetto delle fake news, diciamo che è un buon modo per porre termine all'informazione autogenerata dalla gente, insomma. Vabbè, insomma, detto ciò, io sulle fake news avrei quasi terminato.
Vabbè, diciamo che possiamo aprire il collegamento adesso di nuovo da un posto non meglio precisato in Francia o in Europa, non si è spiegata tanto bene. Abbiamo di nuovo Suzette, ciao Suzette.
Bonsoir, ciao a tutti amici, come va?
Un amore. Senti, vabbè, ci hai contattato oggi per?
Perché ho reperito una notizia interessante che dovrebbe essere successa nella vostra regione, presumo. Non so esattamente, anche voi non siete registrati dal luogo non meglio identificato, però sappiamo più o meno. E niente, praticamente nel comune di Venezia c'è stata una sentenza, che è stata tra i primi casi in Italia, in cui in un caso di stalking la vittima ha accettato di indossare un braccialetto elettronico gemello rispetto a quella del suo stalker, e nello specifico si tratta di una coppia più o meno sulla cinquantina, di ex coniugi, in cui fondamentalmente lui era già stato arrestato per molestie, dopodiché il suo legale aveva presentato un'istanza per ottenere una misura cautelare meno gravosa, perché aveva un divieto di avvicinamento all'ex moglie e ai luoghi che frequentava. Il giudice ha accolto la richiesta, però ha chiesto appunto alla donna la disponibilità di indossare questo braccialetto, perché lui aveva già in passato violato il divieto di avvicinamento. Quindi insomma appunto lei ha accettato di indossare questo braccialetto, che è stato tarato in modo tale che se l'altro si avvicina ad almeno 250 metri passa il segnale alla sala operativa delle forze dell'ordine locali. Quindi appunto in quel caso le forze dell'ordine sarebbero là per soccorrerla, quindi
interverrebbero e arresterebbero il tipo o gli darebbero delle misure cautelari. Beh, diciamo che è interessante come notizia.
Giuseppe?
Sì, è interessante, perché se da una parte diciamo potrebbe garantire la sicurezza di questa donna, appunto l'implicazione è che una persona rinunci a parte della propria libertà per potersi sentire più sicura, quindi in un certo senso è proprio l'effetto che la disperazione fa sulla libertà di scelta delle persone rispetto al controllo.
Beh, ma in realtà il problema è proprio uno degli aspetti della tecnologia, del controllo legato alla tecnologia, che noi tendenzialmente con le varie applicazioni tecnologiche saremmo disposti nel futuro a rinunciare a sempre maggiori margini di libertà in cambio dei vantaggi che la tecnologia stessa ci dà. Cioè uno inizia a avere il cellulare in macchina, lo tiene sempre acceso col GPS, perché così lui, non so, è in grado di ottimizzare la spesa. Faccio l'esempio, ottimizzare i percorsi.
Esatto, forse era più sensato come esempio.
No, ma anche la spesa, nel senso che passa davanti a un negozio, gli fa il beep, guarda che qua lo puoi prendere a 10 centesimi in meno, allora si ferma.
Dov'è che lo puoi prendere, scusa?
Puoi prendere un determinato prodotto. Vabbè, grazie 00 della tua delicatezza.
Niente, figura.
Diciamo che comunque la logica è quella, no? La tecnologia che diventa il trade-off rispetto alla privacy tendenzialmente.
Beh sì, io anche ho un'amica per esempio che dice di registrarsi regolarmente sui social, perché dice girando molto da sola è un modo per poter dire in caso di pericolo a qualcuno dove mi trovo, e se dovessi sparire grosso modo per rintracciare i miei movimenti. Il problema è che ha un doppio taglio questa cosa, che se qualcuno potrebbe rintracciarla proprio per farle del male sostanzialmente, quindi sì, c'è sempre una doppia faccia della medaglia rispetto a questo.
La privacy insomma che scompare. Grazie dell'intervento.
Eventualmente ti richiederemo il collegamento, lo dico ogni volta e poi non lo facciamo mai, pensa che stronzi.
Ecco.
Va bene, direi che possiamo procedere.
Mm-hmm.
Visto che oggi non c'è XY, do io la notizia sull'exploit, sulla sicurezza e quant'altro. Un gruppo di ricercatori che si chiama Context Information Security ha scoperto che è possibile inviare un SMS scritto in maniera particolare a vari dispositivi Samsung, vari smartphone della Samsung, della serie Galaxy, e far finta che questo messaggio sia una configurazione del WAP, per chi se lo ricorda, ovvero l'internet mobile dell'inizio del secolo. Tramite questa finta configurazione mandare in pappa il chip del wifi del cellulare e costringerlo a un continuo ciclo di reboot. La soluzione poi per risolvere questo problema è l'eliminazione di un file, quindi l'exploit manda in loop di accensione, ti rende inutilizzabile il cellulare. Ho modo di togliertelo, questo chiama ransomware. Purtroppo non abbiamo il suono per il riscatto, ma non importa. Questo chiama ransomware, quindi una possibile applicazione di questo, di questa falla sarebbe stata proprio quella di creare dei ransomware. Dico sarebbe perché in realtà a dicembre Samsung ha rilasciato una patch che ha corretto questo problema, che per la precisione funzionava su Samsung Galaxy S4, S4 Mini, S5 e Note 4. S6 e S7 sono vulnerabili solo se viene installato un altro programma malevolo, è già installato nel cellulare. E la cosa interessante è che appunto, siccome tutti i cellulari, tutti gli smartphone, o almeno la maggior parte degli smartphone, ancora supportano questo tipo di configurazione del protocollo WAP via SMS, magari con alcuni piccoli accorgimenti sarà possibile causare gli stessi problemi anche su altri cellulari, oltre a quelli pecciati da Samsung. Insomma, come al solito ci si presentano davanti tempi oscuri, orrendi, pieni di bug, di sicurezza... eccetera eccetera eccetera,
decisamente terribile, siamo
nella merda,
siamo nella merda,
siamo fottuti
abbastanza. E niente, io avevo una news che però poi cercherò di avere l'aiuto anche da parte vostra, ed è quello su Manning.
Sì,
non so se avete sentito,
è stata perdonata tra virgolette da Obama,
ma sembra che ci sia stato il perdono, e quindi sembra che
sì, più che il perdono la commutazione di pena, da quello che ho capito,
e che quindi dopo 6 anni circa di carcere, 7 anni di carcere, probabilmente a maggio prossimo verrà liberata. Vabbè, un po' di storia per chi non se lo ricordasse,
chi non ci ascolti regolarmente, esatto, perché la ripetiamo più e più volte.
Okay. Vabbè, comunque praticamente Manning è stata la persona, era il soldato Manning
all'epoca,
che, all'epoca sì, il quale sostanzialmente ha fornito informazioni a WikiLeaks, tutta una serie di informazioni riservate sulla guerra in Iraq, Afghanistan, eccetera eccetera, che è stato una delle fonti sostanzialmente che hanno messo un po' alla luce le torture che l'esercito americano stava facendo nei paesi arabi, in Iraq in particolare, ma non solo, le azioni indiscriminate contro i civili, insomma tutto quello che si dice molto spesso, ma che non serve alla documentazione poi nel reale. Lì invece abbiamo avuto finalmente le foto, i video, le comunicazioni dall'interno, eccetera eccetera, insomma siamo stati sicuri che in realtà
queste cose avvenissero veramente,
esatto, come la pratica della tortura, il
bombardamento di civili, eccetera.
Quelle che sono chiamate le famose i black hole, cioè carceri che nessuno sa, cioè si sa che per esempio nei paesi dell'est, sia in Lituania sia in Polonia, vi sono dei carceri segreti usati dagli Stati Uniti per incarcerare della gente al di fuori della legalità, però fino a che non ci sono dei leaks in realtà non si potevano sapere. E vabbè, insomma, quindi ha fatto una cosa, diciamo così, assolutamente apprezzabile, soldato Manning, e per questo era stato condannato a 35 anni di carcere. Dopo 7 anni di carcere, il Barack Obama, alla fine della sua...
sulla porta d'uscita.
Esatto, ha deciso di dargli la grazia, diciamo così, a commutare la pena, e quindi dopo 7 anni uscirà di carcere con buona probabilità.
E forse riuscirà anche a ottenere i trattamenti medici necessari per la disforia.
Va bene,
sì, perché se non si fosse capito, poco dopo essere stato incarcerato, Bradley Manning è diventata Chelsea Manning, in quanto si è, come dire, riconosciuta transessuale e ha chiesto di essere messa in un carcere femminile. Non l'ha ottenuto, ha ottenuto solo di poter tenere i capelli lunghi e un trucco leggero. non credo abbia ottenuto il permesso al trattamento con gli ormoni, il trasferimento in un carcere femminile, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso in teoria dovrebbe esserne fuori e quindi dovrebbe fare un po' il cazzo che io le pare che dir si voglia lì, diciamo lì. E niente, volevi dire altro su questa cosa o volevi semplicemente annunciare?
No, vabbè, questa cosa no. Se c'era qualche altra news correlata a sta cosa, era semplicemente una domanda.
No. Cioè non che io sappia almeno.
Ok, va bene. Basta, allora non avevo altro da dire.
Non hai altro da dire? No. Vabbè, allora parliamo di mi stupisce dirlo, ma parliamo di Vice, in particolare Vice Germania, che ha condotto un'investigazione, o meglio, ha ricevuto delle segnalazioni. E c'è un aggiornamento che non avevo ancora letto, tra l'altro, questa news, che vabbè. E ha ricevuto varie segnalazioni su un certo sito. Questo sito permetteva alle donne bisessuali o bicuriose di iscriversi e organizzare e partecipare a festini, festini dove si andava per scopare, detta proprio papale, in un ambiente sicuro e protetto, eccetera, eccetera. Dovevano inviare varie foto agli amministratori di questo sito, una piccola descrizione, se venivano ritenute affidabili e quant'altro, ricevevano gli inviti a queste serate in giro per il mondo. Circa 3.000 iscritte all'ultimo conteggio. Cosa succede però? Questo sito si basava su WordPress e vari plugin che sono molto spesso utilizzati per questo genere di siti. Succede che vari utenti si accorgono che mettendo vari indirizzi particolari e abbastanza prevedibili si riesce a ottenere le foto dei membri di questo sito, quelle che erano state inviate agli amministratori per il processo di iscrizione. Foto anche a volte compromettenti e soprattutto foto che provengono da un sito dove stai dicendo sono bisessuale o bicuriosa, insomma, dove metti in campo la tua sessualità. E quindi Vice Germania segnala questa cosa agli amministratori del sito, gli risponde l'amministratrice, la creatrice di questo sito, e dice grazie della segnalazione, mo sistemiamo. 3 settimane dopo nessuno aveva ancora sistemato un cazzo. Vice gli ha anche gentilmente inviato le istruzioni per risolvere questo problema e è stato risolto solo parzialmente. E a un certo punto addirittura la tipa tale, non ho voglia di cercare il nome, e praticamente gli ha chiesto cortesemente di non pubblicare l'articolo e ha addirittura insinuato, invece che dire ok abbiamo cappellato, addirittura insinuato che Vice avesse un secondo motivo perché è contro le donne, contro chissà che cazzo. Quindi là mi sarebbero girati i coglioni anche a me, gli avrei detto sai cosa, io lo pubblico, vaffanculo. E difatti l'hanno pubblicato. L'aggiornamento di oggi pomeriggio, tra l'altro, è che il sito non è più disponibile, è stato apparentemente chiuso. Diciamo che questo ricorda in maniera meno drammatica, ma comunque potenzialmente altrettanto pericolosa, il leak di qualche anno fa di Ashley Madison, dove c'è gente che è stata ha rischiato di essere ammazzata per vari motivi dopo i leak di Ashley Madison. Qua c'era il rischio appunto che la gente trovasse foto e a quanto pare alcune foto erano disponibili. Cioè, il problema qual è? Non è solo la foto in sé, che se la foto è disponibile anche altrove su internet perché l'hai messa su Facebook o chissà che cazzo, cercare l'immagine su Google e risalire a nome e cognome era abbastanza facile una volta ottenute le foto.
Certo.
E quindi tant'è, così mi faceva un po', mi premeva dare questa notizia, insomma, per nessun motivo in particolare.
Vabbè, diciamo che sono un po' di imbecilli in giro che invece che agire di conseguenza rispetto a possibili problemi di sicurezza in realtà agiscono in maniera un po'
un po' come quelli che gli fai notare il problema di sicurezza e ti mandano gli avvocati minacciano di chiamare la postale e quant'altro, chi più ne ha più ne metta. Io spero che tu abbia altre news perché io sono a secco.
No, ma io secondo me lì dietro abbiamo uno che ha un sacco di news sulla sicurezza. Hai un sacco di news sulla sicurezza, vero? Noi lo sappiamo che hai un sacco di cose da dirci in questa meravigliosa trasmissione.
Ehi, habla.
Beh sì, qualcosa.
Signori e signori, vi presentiamo l'anonimo Cedro.
Buon qualcosa, signori e signori. Oggi parliamo un po' di sicurezza. Tanto per cominciare, avete presente PayPal? Buona cosa, una falla su PayPal. Tutte le vostre carte di credito sono sempre sicure perché è stata segnalata da un hacker. Un'altra cosa da segnalarvi: Facebook, hanno fatto una falla su Facebook, sui video di Facebook, anche quello segnalato. Su PayPal ha avuto come premio, perché ha fatto un contratto. Cos'è un bug bounty? Un bug bounty è un sito che offre il bug bounty, cioè un servizio che se qualcuno riesce a violare o trovare delle falle sul sistema, come ricompensa gli danno dei soldi, e oltre ai soldi magari anche un nome, tipo sulla nostra lista dei bug bounty questa persona qui è riuscito a fare X cose per che potrebbe essere, che è una cosa positiva per il ragazzo, quindi sa che cioè,
certo. Può diventare famoso,
invece che beccarsi la denuncia si becca pure i soldi, che mi sembra anche una cosa carina per... cioè ti sto risolvendo problemi sul tuo, cioè ti sto facendo presente dei problemi sul tuo sito e non li diffondo finché non li hai risolti, un minimo di riconoscenza,
certo,
mi sembra.
Ok.
E PayPal ha pagato 10.000 euro al ragazzo che ha segnalato la falla su PayPal. Facebook ha pagato 40.000 euro o dollari per la falla trovata su Facebook. E niente, questo qua è l'ultimo periodo di cui la gente parla, cioè, quello che gira ultimamente in rete sono questi qua come falle gravi. Ce n'è un'altra da ancora da verificare, ma dicono che sia qualcosa su OpenSSL.
No, non è da verificare, c'era ed è stata corretta.
Ma che tipo di falla?
Mo te lo dico. Okay. È già pezzata, quindi si può dire tutto. Tu intanto continua a parlare finché io cerco.
Ok.
Parla forte però.
Altre cose da dirvi?
Ma volevi dirci qualcosa, non so, di qualche interessante sito che i nostri ascoltatori potrebbero guardarsi per, non so, sapere qualcosa di nuovo, qualche novità su questi argomenti?
Beh, cioè,
che lei segue in maniera, lei caro esperto segue in maniera assolutamente sistematica.
Se volete che vi dica questi bug di OpenSSL?
Oh, che dica pure i bug di OpenSSL.
Allora, uno era un local timing attack, uno era che non veniva imposto un limite sugli handshake, quindi quando una connessione iniziava non c'era nessun limite a sì ciao sono qua, sì ciao sono qua, sì ciao sono qua, e poi insomma succedevano cose brutte. E un altro era che c'era uno dei cifrari nei sistemi a 32 bit poteva essere forzato a leggere la memoria oltre quello che le aspettava e quindi causare potenziali denial of service, quindi far crashare l'applicativo. Queste sono i bug che sono stati pezzati e che appunto vi consigliamo di fare aggiornamenti del vostro sistema operativo, che sicuramente siete persone intelligenti, userete tutti Linux e il vostro sistema di pacchetti vi avrà già allertato, se non addirittura aggiornato in automatico il software bacato. Dico bene?
Dici benissimo.
Bene.
Vabbè, continuiamo col bollettino delle disgrazie o hai qualcosa di più interessante da dire?
Diciamo che secondo me questa info l'abbiamo data perché essendo passato più di un mese da... Comunque Facebook ha pubblicato un report a livello globale delle richieste dei governi. Sostanzialmente questo non dice chi è che cosa, però dice quante richieste hanno fatto i governi
e quante loro ne hanno soddisfatte, anche come fa Google.
Adesso guardo. Allora, è da wild.it, non so se sia abbastanza dettagliato.
Sì, è fondamentalmente attendibile.
Ok, comunque nei primi 6 mesi del 2016 le richieste dei governi sono aumentate del 27% a livello globale e quindi si è passati a 46.000-59.000 richieste. Sono ovviamente pervenute le forze dell'ordine, contenevano un ordine di non divulgazione, quindi non notificate gli utenti della piattaforma, ok? Quindi nessuno saprà mai che sono avvenute. E niente, ha comunicato appunto sta roba e basta, l'articolo finisce. No, in Italia sono state 2.000 richieste effettuate per un totale di 2.800 account. È aumentata anche in questo caso, è aumentata la percentuale rispetto all'anno precedente. Quindi, come potete vedere, le richieste da parte delle forze dell'ordine di informazioni a Facebook, come altri, in realtà sono in continuo aumento.
Soluzione, non usate i social network.
Che, no. Che ci sembra ovviamente ragionevole, insomma, per avere informazioni, perché non dovrebbero chiedere a Facebook o ad altri.
Abbiamo ancora 5 minuti quasi, quindi...
Ecco, allora adesso vediamo un po' se riusciremo
facciamo, cantiamo una canzone.
Potrebbe essere un'idea. Anche
the
questa
NSA
potrebbe...
is watching you and me. No,
va bene, diciamo che potremmo anche...
risparmiarvelo, sì.
Sì, esatto. No, stavo guardando nella lista delle news non dette e non ripetute... è che mancando il XY non è facile.
È vero, di solito fa lui da tappabuchi di emergenza.
No, questa l'avevo data la volta scorsa.
Intanto da un altro bollettino di sicurezza è stata scoperta una vulnerabilità su... non ci pensare neanche. È stata scoperta una vulnerabilità di sicurezza sul client RDP per macOS X. Questa vulnerabilità è stata scoperta da Segment, così facciamo anche la marchetta. E che è una ditta italiana di sicurezza e
ci paga, no?
No, neanche un soldo. È stata pecciata da Apple e da Microsoft, che hanno fatto finta da pomi, tra l'altro, perché Apple per esempio a quanto pare l'ha pecciata senza dire niente a nessuno, e Microsoft ha scritto che c'era un problema di sicurezza ed era presente nell'aggiornamento. Quindi vabbè.
Ma hanno riconosciuto chi era stato a comunicargli.
Sì. Però non gli hanno hanno riconosciuto, non hanno riconosciuto un cazzo in realtà.
Ah,
non hanno neanche assegnato un CVE, non hanno assegnato un cazzo.
Non gli hanno dato neanche dei soldini.
Non gli hanno neanche dato il numero del bug, non gli hanno dato.
Cazzo, che sfiga. E cioè, meglio che i bug, come erano i bug
bounty.
Quindi è figata, eh?
Sì.
Non so se Microsoft e Apple abbiano un programma di bug bounty.
Perché secondo me va bene.
Aspetta, alcuni siti, credo l'Apple, non sono sicuro, non è che non abbia il bug bounty, ma dice: se tu trovi falle di questo tipo qui, ti paghiamo. Se trovi falle di un altro tipo, non ti paghiamo.
Ma dipende dal tipo di
c'è
falla.
La lista, alcuni si danno quella lista, trovi questa falla qui,
sì, è vero.
Ti paghiamo, se non è inerente a quella lista, chiaro, mi dispiace, chiaro. Anche se riesci a dare accesso remoto all'hacker o alla brutta gente, non ti pagano, deve far parte della
lista. È un problema di falla, insomma,
sì, perché le falle hanno delle categorie,
certo.
E se non è in quelle categorie lì, mi dispiace. Poi magari uno si ingegna un po', riesce ad arrivare comunque al punto, però niente.
In realtà non è così. Va bene, ok. Diciamo che possiamo andare velocemente verso la chiusura.
Mica tanto velocemente, dobbiamo riempire ancora un minuto e mezzo.
Ma in questo inizio anno evidentemente ha bisogno di un po' di riscaldamento.
Sì, dobbiamo carburare, dateci. Abbiate pazienza, vi promettiamo che saremo più frizzanti la prossima volta. E pregni di news.
Pregnissimi,
sì, totalmente pregni. Vabbè, ecco. Lasciamo stare. Vabbè, ascolta, vi beccate un minuto di silenzio alla fine della trasmissione. Tanto chi cazzo vuoi che ci ascolti in diretta?
Ciao, ragazzi.
Ciao, buonanotte a tutti.
Buonanotte.
No.